altre parole.
8:18 in questo istante, io do il benvenuto a Massimo Gezzi per l'ultima conversazione di questa settimana. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ieri abbiamo discusso, no, di letteratura dissidente, di letteratura e ecologia e anche di letteratura working class. In questi giorni Chiasso Letterario, oltre al già citato Daniele Mencarelli, no, di cui abbiamo parlato mercoledì, ospita ovviamente altri scrittori interessanti e a loro modo dissidenti. La dissidenza è una delle chiavi di lettura, la principale di questa edizione. Allora, per chiudere questa settimana di conversazioni ci soffermiamo oggi su due di loro, due tra gli ospiti internazionali più attesi insieme al russo Mikhail Shishkin. Si tratta di Jeff Van der Meer, narratore americano, e di Roger Robinson, che è un poeta britannico originario di Trinidad. In quali aspetti allora la loro opera può essere considerata dissidente? Vogliamo iniziare dallo scrittore Van der Meer, uno scrittore di genere che sarà protagonista di un incontro domenica 14:45, tra l'altro intervistato da una voce che la Rete 2 conosce, che è quella di Marco Malvestio, che è un esperto di fantascienza. Questa già una chiave ce la dà, di un ricercatore universitario che si occupa proprio di fantascienza oltre che narratore.
Allora Van der Meer è uno scrittore molto noto e molto apprezzato in questi anni ed è uno degli esponenti di quello che è stato chiamato il New Weird, cioè questo appunto nuovo, chiamiamolo strano, ecco, una narrativa fantascientifica che mette in campo un immaginario distorto, strano. Ha scritto questa famosa trilogia dell'Aria X, uscita qualche anno fa, che è un'aria misteriosamente mutata, un ambiente che improvvisamente muta, si rivela come Aria X, cioè si rivela come un ambiente che funziona in una maniera strana e incomprensibile per gli uomini, tant'è che un'agenzia governativa invia 11 spedizioni in quest'area per capire di che cosa si tratta, cosa sta succedendo, solo che queste spedizioni finiscono tutte malissimo: chi si suicida, chi torna con una strana epidemia di cancro inguaribile, eccetera. E questo romanzo, soprattutto il primo, Annientamento, segue la 12ª spedizione, che è composta da 4 donne senza nome: una biologa, un'antropologa, una topografa e una psicologa. Queste donne entrano in questa misteriosa Aria X e succede qualcosa di veramente strano, weird, dicevamo. Che cosa succede? Succede che si trovano in un ecosistema profondamente modificato, che non può essere compreso con le nostre categorie, diciamo, abituali, e insomma che questo ecosistema genera una sorta di crisi epistemica in chi ci entra. Non capiscono più come funzionano le cose, le leggi di causa e effetto sono mutate, appaiono strani esseri che sembrano animali ma hanno dei tratti inquietanti e umani. Ecco, che cosa fa Van der Meer con questo libro e con altri suoi libri? Ci getta appunto in un ambiente che è diverso da quello che siamo abituati, insomma, a vivere tutti i giorni, e ci mette un po' alla prova. È un nuovo ecosistema in cui le categorie nostre, cartesiane potremmo dire, non funzionano più bene. E è un ecosistema che pone delle sfide che naturalmente prefigura, si potrebbe dire, l'ecosistema futuro o per alcuni addirittura presente, modificato, con cui dovremo fare i conti. È un romanzo molto affascinante, molto difficile, ma appunto ricco di spunti, di dubbi e di domande per noi lettori.
Beh, quando si parla di weird nella letteratura non può non venire in mente, forse magari ai più accorti, ma sono questioni delle quali su Rete 2 si è parlato frequentemente. Io ricordo ad esempio un intero ciclo di interviste attorno al lavoro di Gianluca Didino, che scrisse un paio d'anni fa Essere senza casa, mi pare, un romanzo che proprio si interrogava su, come dire, forme di resistenza al modello produttivo al quale siamo in qualche misura sottoposti, volenti o nolenti, no? Con piacere o con meno piacere, ma insomma quando si parla di queste cose non può non venire in mente forse anche uno scrittore come Mark Fisher, che intravede, mi pare, e forse questa sarebbe una delle chiavi della dissidenza di Van der Meer, intravede in alcuni modelli narrativi, per esempio i filoni legati alle questioni ambientali, delle forme di resistenza al modello produttivo nel quale viviamo.
Certo, è una strada che può essere tentata, senz'altro, anche perché appunto confrontarci con un mondo che la ragione antropocentrica, diciamo, umanistica, non è più in grado di comprendere a fondo, è un'esperienza appunto straniante, come dicevamo ieri. È interessante perché ci mette di fronte a un mondo che non è più quello del romanzo tradizionale, dove contava, diciamo, l'individuo, no? Il fulcro e il perno del romanzo, chiamiamolo borghese, era l'individuo che si immergeva in una società, in una realtà complessa e ne veniva modificato. E qui qualcosa di più, forse dicono appunto gli studiosi di letteratura e ecologia, quel romanzo lì basato sull'individuo sta mostrando un po' la corda, forse dobbiamo dare un po' seguito e fiducia a una letteratura che ci faccia vedere le cose da un punto di vista più globale, si potrebbe dire, e forse quella di Vandermeer è un tentativo interessante. Didino, tra l'altro, credo che l'abbia studiato Vandermeer, quindi sono autori diciamo che si rispondono a vicenda.
In mezzo ci sta Marco Malvestio, che ha condotto studi molto riconosciuti anche, no? Lavorando spesso negli Stati Uniti proprio sul mondo della fantascienza.
Sì, certo, Malvestio ha scritto proprio un saggio che si intitola Raccontare la fine del mondo, fantascienza e antropocene, ed è un saggio che aiuta anche a capire questo tipo di narrativa. Per esempio Malvestio parla proprio di ritorno del represso animale e vegetale per Vandermeer. Ecco, come se fosse una sorta di così inconscio ecologico che ci mette di fronte al represso, a ciò che abbiamo espulso, no? o schiacciato o distrutto negli anni e nei secoli.
E quando si parla di dissidenza, però, non dobbiamo dimenticare che resta, come dire, in qualche modo un cuore di speranza in questi tipi di narrazione, no? Anche quella di Vandermeer mantiene un carattere di speranza, magari un po' nascosto, ma c'è.
Sì, ci può essere senz'altro, a patto che appunto si rinunci a, come dire, a far tornare i conti con le nostre vecchie categorie. Adesso non vorrei svelare la fine di Annientamento, ma appunto alla fine c'è una sola sopravvissuta di queste quattro donne che in fondo accetta questo nuovo ecosistema, non lo combatte perché non ha gli strumenti e le forze per combatterlo, e quindi finisce per rimanere lì, integrarsi in un ambiente che è appunto profondamente minaccioso per certi versi, ma lei finisce per accettarlo. E questa è una chiave di lettura possibile.
Tra l'altro, per avvicinarci a Vandermeer e al suo lavoro e alla possibilità di leggerlo, perché magari potrebbe sembrare ad alcuni delle ascoltatrici e ascoltatori una lettura di difficile approccio, è un lavoro che si presta anche a un trattamento cinematografico. Netflix a suo tempo, un paio di anni fa, realizzò proprio dal primo romanzo della trilogia, mi pare, un film con un cast anche molto molto importante, questo, come dire, per ragionare sulla spendibilità del lavoro letterario di Vandermeer. Forse riusciamo a dire qualcosa anche sull'altro grande ospite, che è Roger Robinson, no? Autore di Un paradiso portatile, che sarà intervistato da Vanni Bianconi domani 17:30. Che lavoro è quello di Roger Robinson?
È un lavoro molto interessante, molto interessante. Qui siamo in ottica invece direi antropocentrica, nel senso che Robinson racconta o rappresenta attraverso le sue poesie, diciamo, le vittime soprattutto di razzismo, di violenza. Robinson è un nero appunto originario di Trinidad che vive a Londra e racconta nelle sue poesie per esempio le vittime di un rogo della Grenfell Tower del 2017, oppure fa parlare uno schiavo imbarcato su una nave negriera, i neri uccisi dalla polizia anche in Inghilterra e non solo negli Stati Uniti, i migranti afghani clandestini, i caraibici discendenti della cosiddetta Windrush Generation, che sono i caraibici arrivati in Inghilterra a partire dal 48, che improvvisamente qualche anno fa si sono trovati privi di diritti e di cittadinanza, perché l'Inghilterra chiedeva loro dei documenti, insomma, delle certificazioni che non avevano mai ottenuto. Ecco, e poi una cosa interessante che fa Robinson, se c'è un minuto, è questa: una sorta di tentativo di decolonizzare l'immaginario e il passato. C'è una poesia, secondo me, bellissima in questo libro, che si intitola Fanciulla con cane e paggio, di un pittore inglese del Settecento che si chiama Dandridge. E in questo quadro noi vediamo una fanciulla bianca in primo piano con un cane molto elegante, e sullo sfondo un paggio nero che indossa lo stesso collare del cane. Allora cosa fa Robinson? Rovescia il quadro, fa venire in primo piano il paggio nero, gli toglie il collare e mette sullo sfondo invece la ragazza bianca dietro al cane. Ecco, mi sembra un'operazione di grande forza, di grande intelligenza, e anche questa è un tentativo di dissidenza, direi, da una serie di luoghi comuni e di cose che incrostano il nostro immaginario, il nostro passato, insomma, rapporti di forza.
Beh, non poteva non finire con un accenno alle scritture postcoloniali questa bellissima settimana con Massimo Gezzi, piena di idee, di suggestioni, di proposte, di letture, un percorso coerente che ci ha portato alla fine a discutere di fantascienza, di New Weird e di letteratura postcoloniale e poesia. Van der Meer e Robinson sono due, tra l'altro, degli scrittori presenti a Chiasso per Chiasso Letterare, in una settimana dedicata alle forme di dissidenza attraverso la letteratura. Allora, a Massimo Gezzi arrivano i ringraziamenti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, della nostra redazione per essere stato con noi questa settimana, augurandole un buon viaggio nella letteratura, un buon lavoro e una risentirci a molto presto. Noi lasciamo la linea alle informazioni. Massimo Gezzi, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie davvero a voi dell'ospitalità, è stato un piacere.
Rete 2.